Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Gugole. Voi state ascoltando il programma di SBS in diretta oppure in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. Noi adesso diamo il benvenuto al nostro ospite, che lo sapete ormai, è il docente di finanza all'University di New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi circa due mesi fa avevamo discusso proprio qui The Australian Dream, il sogno australiano, descritto da un rapporto pubblicato da una commissione parlamentare che dava suggerimenti su come rendere realizzabile quello che per molti è quasi un miraggio, cioè comprare casa nell'Australia di oggi, dove nelle grandi città spendere dal milione di dollari in su non è un'eccezione. Anzi, Scott Morrison ha preso uno dei consigli del rapporto alla lettera e l'ha offerto come una promessa elettorale ad un passo dal voto, cioè il seguente: fino a $50,000 del fondo pensionistico della superannuation potranno essere utilizzati per il pagamento iniziale, per poi essere riversati quando e se la casa verrà rivenduta. Insomma, un po' un gioco delle tre carte. Prezzo è destinato a salire, lo ammette anche il governo, che però lo definisce un rialzo a breve termine di cui non preoccuparsi, anche grazie agli over 55 che saranno incoraggiati a vendere. Spiegaci come funziona questo parcheggio o non parcheggio, qual è la tua valutazione?
Allora, prima vediamo come funziona e poi cerchiamo di dare una valutazione. Come funziona? Uno accede ai soldi della superannuation, ammesso che ci siano abbastanza soldi, fino a un massimo di $50,000, e con questi soldi può utilizzarli per acquisto di casa, partecipare ad aste, eccetera. Quando poi la casa viene rivenduta con valore di mercato che si spera siano superiori a quello di acquisto, una parte di questo guadagno e i soldi utilizzati per acquistare casa, quindi fino a $50,000, ritornano nella superannuation, che poi viene utilizzata per la pensione. Per cui in un certo senso è come utilizzare il proprio fondo pensione come banca per poter accedere all'acquisto di case. Adesso, valutazioni.
Cioè, insomma, tutto questo si basa sul fatto che però è banca che poi teoricamente ritornerà tutto con gli interessi nel momento in cui vendi la casa, per cui dai per scontato che tu compri la casa e poi la vendi.
E anche dai per scontato che la rivendi a un prezzo maggiore rispetto a quella che tu hai acquistato, ma questo non è necessariamente vero, perché appunto le dinamiche di dove la popolazione si muove, di come le aree sviluppate si sviluppano, insomma sono molto diverse. Se vogliamo prendere come esempio gli Stati Uniti, che noi ormai guardiamo come punto di riferimento unico nel panorama internazionale, se tu vai a vedere anche l'isola di Manhattan aveva questo quartiere borghese, quindi quartiere ambiente, che si chiamava Harlem, che poi è diventato un quartiere molto problematico e che poi sta diventando di nuovo un quartiere molto ambito. Se tu hai la sfortuna di entrare in un quartiere con prezzi elevati e ti ritrovi un quartiere che ha prezzi più bassi nel momento in cui tu vai in pensione e devi rivendere casa, la situazione non è certamente piacevole, per cui ci sono molte variabili in gioco e in questo progetto o questa proposta del governo è il fatto di avere case che crescono di valore e valore reale, quindi non un valore fittizio semplicemente basato sull'inflazione, è una di queste variabili che si muovono. A livello di idea non è un'idea terribile, perché è un'idea, quella di poter accedere ai propri fondi pensione o risparmi più o meno forzati per acquistare casa, non è un'idea unica australiana. Singapore per esempio lo fa, Singapore ha un problema simile di costi delle case elevatissimi. risparmi forzati e tanta gente che non può, non ha potuto comprarsi casa semplicemente perché i prezzi sono assolutamente più alti di quelli che non sono qua nei quartieri super delle città australiane. Però c'è una grossa differenza tra l'Australia e Singapore. Il fatto che qua in Australia il governo ha semplicemente proposto di dare soldi in più e questo vuol dire che se tu ti ritrovi ad un'asta a competere con un'altra persona che ha accesso a questi extra 50.000 dollari, l'unico guadagno che c'è da questa asta è quello del venditore di casa che può contare su almeno 50.000 dollari di più, perché tanto una persona quanto l'altra che ha avuto accesso al proprio fondo pensione può pagare di più. La grande differenza è che Singapore anche propone, il governo propone delle case, possiede delle case che vengono vendute a prezzi popolari, a prezzi bassi, a persone che ne hanno bisogno. E qui sul fatto di intervenire non sul lato della domanda dando soldi in più a chi vuole comprare casa, facendolo magari indebitare di più, ma intervenendo sull'offerta di case, quindi costruendo di più e anche dando case o in affitto o in vendita a prezzi più bassi, ecco lì è dove il governo qua in Australia non ne parla assolutamente, però dove ci sono tanti esempi internazionali che varrebbe la pena di riscoprire. E te ne dico uno nostro italiano del dopoguerra, le famose case del piano INA, INA Case, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, è stato un progetto che ha dato più di 300.000 abitazioni a famiglie italiane che vivevano in grotte, cantine, garage nel periodo del dopoguerra, ha consentito loro di avere una casa decente, vivere in un quartiere dove esistevano dei criteri urbanistici per creare delle comunità e non delle lotte terribili tra vicini che si odiano gli uni con gli altri, ha creato lavoro e ha permesso veramente una ripresa economica notevole, per cui il problema italiano di dopoguerra, di gente che non trovava casa, è stato risolto in maniera brillante. Ripeto, ci sono tutti questi begli esempi internazionali che potrebbero anche essere utilizzati qui per case a persone che ne hanno effettivamente bisogno, senza invece pensare che questo mercato meraviglioso privato possa risolvere tutti quanti i problemi, perché il mercato risolve solo i problemi di chi si può permettere di pagare di più, non quelli di chi invece non si può permettere.
Vi ricordo che siamo in collegamento con il professor Max Tani, docente di finanza all'University of New South Wales di Canberra. Max, la proposta di Morrison, lo sappiamo, ha fatto molto discutere, mentre si è parlato meno di quella dei laburisti, che riadatta un modello già utilizzato in Western Australia da molti anni con Keystart. E per inciso la senatrice Hume, che è ministra del governo Morrison per la superannuation, ha dichiarato che anche questo piano, ampliando la domanda, porterebbe ad un aumento dei prezzi delle case similmente a quello proposto dai liberali. Ma come funziona, Max, in Western Australia? Si potrebbe esportare questo modello agli altri stati e territori australiani, magari rendendolo un piano federale?
Ma si può esportare assolutamente questo modello in cui chi non può permettersi i soldi iniziali, che sono anche delle spese fisse piuttosto grandi, per poter comprare casa, può accedere con una percentuale molto bassa, che nel caso di Western Australia è soltanto il 2% del valore di casa, compri il pezzo di casa che ti puoi permettere, quindi puoi anche avere soltanto una frazione della proprietà, puoi anche non avere il 100%, se le tue condizioni economiche migliorano e la casa te lo consente, puoi aumentare la tua quota di proprietà, arrivando anche fino ad avere il 100%, puoi decidere, se le tue condizioni economiche migliorano, di avere il finanziamento dal settore privato, non dal settore pubblico, perché lo schema del Western Australia è sostanzialmente una banca pubblica che ti consente di comprare casa senza avere l'assicurazione extra se tu non hai un deposito del 20%, però se lo fanno anche pagare, perché io così per curiosità sono andato a vedere quali sono i tassi di riferimento per questo tipo di mutuo e i tassi di riferimento sono il 4,5-4,6%.
Neanche poco,
Non sono nemmeno poco, quindi anche lì è un'idea che incide solo e soltanto sul lato della domanda, consentendo quindi a chi vuole comprare casa di poterlo fare, però non c'è assolutamente nessun intervento dal lato dell'offerta. E lì invece è dove ci sono problemi, perché il settore privato va benissimo, ma soddisfa i bisogni che sono ben diversi da quelli di chi ha effettivamente un bisogno disperato di casa e non ha i soldi per poterli comprare. Quindi il problema è effettivamente come far quadrare il cerchio, o cos'è, avere la botte piena e la moglie ubriaca, ecco, quindi sono due cose che sono assolutamente in conflitto tra loro, per cui lo Stato, il governo federale o anche il governo statale, chi ha questa capacità organizzativa, che abbiamo visto prendere soldi a prestito a dismisura, che non ha il problema di dover ripagare il debito che prende entro la vita dello Stato, perché lo Stato ha vita infinita, ecco lì invece che magari andare a comprare missili sommergibili di ultima generazione, magari buttando anche tanti soldi perché decidi di cambiare il contratto a metà del tuo percorso, ecco lì che invece di usare tante spese in quel modo lì, puoi utilizzarle anche sulla gente che sul tuo territorio ci vive e che è in condizioni effettivamente disperate. Quindi il fatto di potergli dire vabbè adesso vai in debito di più può aiutare fino a un certo punto, però non è un qualche cosa che risolve problemi. Semplicemente li spinge più là nel tempo con il rischio che diventino peggiori.
Ebbene, grazie. Allora Max Tani, quello che mi porta a casa di questa lezione del nostro maestro di finanza è che è meglio vendere che comprare in questo istante. Un po' una lezione tipo Maria Antonietta: se avete fame mangiate le brioche. È così.
Quella che viene fatta, questo è la proposta che viene fatta dal governo, però hai ragione, è stata una mini lezione, ma invito tutti gli ascoltatori e anche noi stessi andare a riprendere quello che è stato fatto con il piano INA Casa, quindi INA Casa in Italia, perché è veramente un momento storico importante ed è stato fatto in maniera molto molto intelligente, quindi c'è effettivamente da imparare, e c'è da imparare anche a distanza di 70-80 anni come siamo adesso.
Una nuova prospettiva, quindi grazie allora Massimiliano Tani, appuntamento alla prossima settimana.
Certamente.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.